da Rassegna Stampa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Allora ancora un buongiorno a chi si fosse collegato ora all'ascolto di Radio Onda Rossa. Partiamo con le prime pagine dei quotidiani di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola: all'Europa sanzioni per Hamas, la proposta di Bruxelles con i ministri degli esteri di Roma, Berlino e Parigi, i raid nella striscia. Ma ancora sugli esteri e sulla guerra in corso in Ucraina, Zelensky a Washington, noi l'ultima frontiera a est, e mistero Navalny. Quindi più argomenti messi insieme rispetto agli esteri e ai due dei fronti più caldi, almeno i più vicini alle nostre latitudini, quello del Medio Oriente a Gaza e quello dell'Ucraina. Ci sono diverse altre notizie nella prima pagina della stampa del Corriere della Sera. A centropagina c'è una fotografia dello studente italiano rimasto paralizzato dopo un tuffo, che ha tenuto questo discorso per la laurea, che ha ricevuto un'ovazione: lottate per la libertà, io l'ho persa. La storia appunto di Leonardo Lotto. Ma ci sta anche il tema ripreso da vari quotidiani, anche da quotidiani esteri, che è quello della COP28, perché nella bozza non c'è l'eliminazione dell'utilizzo dei combustibili fossili. Sara Gandolfi titola lite sui combustibili fossili, si parla solo di una graduale cancellazione. COP28 che si è portata dietro diverse polemiche legate a, diciamo, il conflitto di interessi che Al Jaber rappresenta, e che il paese ospitante con i suoi enormi interessi nelle fonti fossili rappresenta. Non è la prima volta che succede in queste conferenze. Leggeremo un po' da più quotidiani qual è il tipo di presa di parola che c'è stata, anche perché alcuni quotidiani italiani, diciamo, che festeggiano invece questo tipo di mancato accordo per ora rispetto alla questione dei combustibili fossili. C'è dagli interni: Meloni sul MES, attacca al PD, alta tensione con Schlein. C'è stata una botta e risposta tra la Meloni e la Schlein sul MES. E poi l'editoriale è di Antonio Polito, la tregua, una via possibile. Un editoriale che parla appunto di una tregua, cessate il fuoco a Gaza. Ne parla partendo dal periodo che stiamo attraversando, cioè il Natale, e cita una frase che gira sul web, un meme: miliardi di persone in tutto il mondo stanno per celebrare il compleanno di un ebreo nato a Betlemme più di 2000 anni fa, ma non credono che gli ebrei abbiano vissuto lì prima del 48. Parte da questo, in realtà, poi aggiungendo anche il fatto che anche, insomma, i palestinesi vivono quei territori e hanno il diritto di viverci. Ricordo il diritto di esistenza di Israele, ovviamente di questo non se ne dimentica di fare menzione. E poi appunto continua ad utilizzare questa metafora, diciamo, del Natale per entrare in quelle che sono le dichiarazioni che ci arrivano dagli Stati Uniti e dal governo dello Stato sionista Israele rispetto a quanto potrebbe durare ancora l'offensiva su Gaza. Si parla di alcune settimane, si parla di più di un mese. Insomma, la situazione, come sappiamo, è ancora molto grave, l'andremo ad approfondire anche di altri quotidiani. C'è da commentare sicuramente che piano piano la notizia sta interessando meno in maniera importante le prime pagine. Qua c'è solo appunto un editoriale, ma in realtà non ci sono notizie. C'è la notizia di una turista che è caduta a Roma su una scala mobile, che ha aspettato 3 ore un'ambulanza. E poi c'è il caso Monte Paschi di Siena per viola e profumo, assoluzione in appello. E poi in taglio basso c'è il caffè di Gramellini, che parla ancora, diciamo, della questione dei femminicidi. Il titolo è un po' di retorica, parte dai commenti che sono stati fatti nei confronti dell'apparizione televisiva di Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, A che tempo che fa, dove appunto qua la domanda con cui apre Gramellini è retorico Gino Cecchettin quando A che tempo che fa ci esorta ad amare invece che odiare? E fanno soltanto retorica le spettabili autorità che davanti all'Università Romana della Sapienza hanno installato una panchina rossa subito smontata e gettata nella spazzatura da un collettivo di studenti e studentesse indispettite, per l'appunto, dalla retorica dell'iniziativa. D'altronde chiunque ha 1000 panchine rosse preferirebbe 1000 centri antiviolenza, ma in attesa dei centri io mi tengo le panchine, le belle parole di Gino Cecchettin. Questo, diciamo, un po' il succo di questa presa di parola di Gramellini, abbastanza, insomma, insulsa, nei termini in cui banalizza una questione che è molto più complessa. È diverso, insomma, ha la profondità e l'importanza della presa di parola di Gino Cecchettin e il tipo di, diciamo, di lavoro che sta tentando di fare la famiglia di Giulia Cecchettin, di sensibilizzazione, di attivismo, di militanza nei confronti del contro la violenza sulle donne. Abbiamo l'importanza che ha avuto la presa di parola pubblica della sorella di Giulia Cecchettin rispetto anche alle decine e centinaia di migliaia di persone che nelle settimane successive al femminicidio di Giulia, in particolare il 25 novembre, hanno invaso tutte le città d'Italia con enormi cortei. Molto diversa è la necessità delle istituzioni di prendere parola e coprire una questione che in queste settimane è stata al centro del dibattito pubblico con delle iniziative soltanto simboliche che non lasciano e non risolvono minimamente un problema. E chi, come i collettivi dell'università, hanno scelto di fare questa azione, diciamo, dimostrativa e conflittuale nei confronti della capacità delle istituzioni di porsi soltanto in maniera simbolica su un tema così importante, ha evidentemente un valore, diciamo, come, prendendo le parole di Gramellini, retorico diverso da quello del padre di Giulia Cecchettin. Andiamo a prendere un altro quotidiano, La Stampa. In prima pagina, ad esempio, La Stampa non parla di Palestina, anzi lo fa anche qua soltanto sulla spalla di destra con un reportage di Francesca Mannocchi, La rabbia dei coloni via i palestinesi. Francesca Mannocchi ha fatto più articoli sulla Cisgiordania, su quello che avviene in Cisgiordania. Qua si parla dell'insediamento ortodosso di Otniel, 20 km a sud di Hebron, ed è un racconto di quello che succede, un racconto che sicuramente restituisce parte di realtà e di denuncia anche del tipo di vita che si trovano a vivere i palestinesi vicino a questi insediamenti, il tipo di violenza quotidiana dei coloni, però una violenza che viene in qualche modo giustificata anche citando una serie di azioni violente, di momenti di scontro tra le persone, tra i palestinesi non meglio specificati che vivono nella zona e i coloni insediati. C'è anche una parte del reportage in cui si parla di quello che è successo negli ultimi due anni, cioè di come con questo governo Netanyahu sia aumentata questo tipo di politica di colonizzazione, di insediamento, e questi insediamenti considerati illegali secondo il diritto internazionale come gli altri insediamenti israeliani in Cisgiordania. Leggo, e Francesca Mannocchi dice che questo insediamento è lo specchio della convivenza impossibile di due popoli che si guardano da una parte all'altra delle colline. Dice: la violenza di prima era parte della nostra quotidianità. È intervistata una ragazza che vive in questa colonia, ma dal 7 ottobre nessuno farà più il ritorno. E questo quello che Francesca Mannocchi riporta, e appunto si parla di come dall'insediamento di quest'ultimo governo sia aumentato in maniera forte questo tipo di iniziativa di insediamento e di sottrazione di territorio ai palestinesi. Appunto un articolo dove, ripeto, ci sono sicuramente delle informazioni interessanti, messe però insieme ad una narrazione che insomma vuole in qualche modo anche trovare una giustificazione nei pensieri che hanno i coloni, non riuscire a convivere o di avere il diritto di occupare quel territorio senza togliendo spazio di vita ai palestinesi. Nel finale dell'articolo continua con dei virgolettati, con delle dichiarazioni di una ragazza di 24 anni che vive in questa colonia e che dice che insomma loro come coloni non riescono a immaginare una convivenza, però che non avrebbero neanche un altro posto in cui stare, mentre gli arabi ce li hanno. Critica anche questo tipo di dichiarazione, però restituisce anche tutta la mentalità che hanno i coloni che occupano i territori palestinesi della Cisgiordania. E a fianco, nella stessa pagina interna, c'è un altro articolo che parla di Palestina e parla della richiesta di Putin ad Hamas: liberate tutti gli ostaggi, ore contate per il capo Sinwar. Questo lo dice Nello del Gatto da Gerusalemme. Fa riferimento anche alla risoluzione che l'Assemblea Generale dell'ONU sta discutendo rispetto al cessate il fuoco, e fa un po' riporta un pochino quelle che sono delle prese di parola di leader internazionali rispetto a quello che sta succedendo e i possibili futuri passaggi. Ma ritorniamo alla prima pagina della Stampa. In realtà, in taglio alto, il titolo principale è Migranti e imprese, lo schiaffo UE, minorenni nei centri per adulti, Conte Schlein all'attacco, fanno cassa sui diritti dei più fragili. Bruxelles respinge le richieste del governo, nel bilancio i fondi per l'accoglienza passano da 12 a 8 miliardi di euro. L'Italia che non funziona, appena sotto, studiare con 9 gradi, le classi della vergogna, quindi classi senza il riscaldamento, è la periferia di Torino, e quella che viene raccontata, ma sicuramente sono tante le scuole dove ci sono questo tipo di problemi basilari, problemi strutturali, problemi di funzionamento anche soltanto dei caloriferi nelle classi. In questo momento nella città di Roma sono molte le scuole che sono occupate, che hanno lanciato anche un documento pubblico di rivendicazione e lotta nei confronti del ministro Valditara, delle politiche del governo, ma anche ovviamente dello Stato in cui la scuola pubblica verte dopo anni e anni di definanziamento. E rispetto all'economia e rispetto al governo, ci sta anche sulla Stampa, sulla prima pagina della Stampa, il dibattito tra PD e Fratelli d'Italia e la Meloni sul MES. C'è un'analisi rispetto al patto di stabilità e di crescita dell'Unione Europea, il titolo è "Perché a noi conviene il vecchio patto europeo", e si cita Atreju, il meeting di cui è uscito il programma, e si abbascalva ad Atreju e invoca Piazzale Loreto, Giovanni De Luna, insomma riprende un virgolettato del leader di estrema destra del movimento Vox, che ha affermato che ci sarà un momento in cui il popolo vorrà appendere per i piedi l'attuale premier Pedro Sanchez, e quindi sì, si discute delle contraddizioni tra questi toni e questo tipo di discorso e quali sono diciamo la storia del partito che insomma di cui Atreju è un'espressione. A centropagina ci sono due fotografie, una è di una TikToker che prende il nome dallo username del suo account del social network cinese, si chiama New Martina, una TikToker che vende mascherine di cellulari, diventata molto famosa, e il commento inizia: la Cina è il maggiore esportatore di oppio dei popoli, mi riferisco a TikTok. Poi c'è un'altra fotografia di Tony Servillo: vorrei una regista donna, questo è il la dichiarazione riportata sopra il titolo, che invece è "io sogno sul set", e insomma siamo contenti per lui. Un breve stacco musicale, torniamo alla lettura delle prime pagine. Sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è la rassegna stampa. Sul Fatto Quotidiano di oggi, UE, il governo chiede di spiare i giornalisti, legge sui media, Roma blocca tutto, è l'unica a minacciare il no. La banda dei sette, Italia, Francia, Cipro, Svezia, Malta, Grecia e Finlandia vogliono usare programmi spia sui cronisti, la scusa è la sicurezza nazionale. Una fotografia con appunto questi leader europei con armati di cuffie per la traduzione, diciamo ritratti all'interno di un meeting che, insomma, il Fatto Quotidiano sceglie, come spesso fa, di aprire su una notizia differente dagli altri quotidiani, lo fa su questa notizia e magari andremo ad approfondire. In taglio alto però ci sta Gaza, il 90% dei Gazawi già fuori casa, WP Israele usa fosforo bianco, questa è la fonte, gli USA vogliono l'ANP ma Bibi dice no e nomina un team. L'ennesimo piano per quando sarà finita la guerra nella striscia, l'ex viceministro laburista Beilin, con Hamas non si può più discutere, ma uno stato palestinese è necessario. Questo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Sulla spalla di sinistra troviamo la COP28 fossile la COP28 fossile santifica carbone e gas, la UE inerte, fallimento a Dubai, e qua un titolo critico. C'è il libro di Calenda, la cena fra Renzi e Santanchè, poi i voti alla russa, anche qua c'è il dibattito Bonino fra Dem e IV europee, Schlein fa tante promesse con pochi posti, e c'è Atreju anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, festa dei giovani Fratelli d'Italia, Atreju pochi VIP e tutti di destra, si spera su Sunak. Altri titoli su Zelensky negli Stati Uniti, a gennaio si tratta ma senza Russia. Il Fatto Quotidiano, come spesso propone, ha una prima pagina molto affollata di titoli, anche poche parole, che spesso, insomma, non è neanche così interessante leggere senza approfondire l'articolo, quindi ci riserveremo nel caso di leggere stralci di alcuni di questi articoli riportati in prima pagina, ma diciamo questo è più o meno l'editoriale di travaglio, è sulla vicenda appunto che già ci su vicende che coinvolgono personaggi della politica italiana, del Mastro, Sgarbi, Crosetto, e quindi in questo momento non lo leggo tutto, però magari gli do un'occhiata tra una pausa e un'altra e vediamo se vale la pena capire qual è il ragionamento che propone. Il manifesto di oggi, mercatino di Natale, è il titolo principale, c'è una fotografia del Parlamento, non basta vietare gli emendamenti, il governo nasconde la legge di bilancio al Parlamento e la trasforma in uno scambio sotto il banco della maggioranza per coprire i tagli, ecco altri tagli e sanità e fondo migranti, anche sul MES Meloni fa il gioco delle tre carte, qua è ripresa una dichiarazione della Schlein che ha fatto la Meloni rispetto al MES, e niente, c'è un po' una sintesi di vari temi che altri quotidiani abbiamo visto proponevano in prima pagina rispetto alla politica del governo e al dibattito interno a maggioranza e opposizione, ma appena sotto c'è la COP28 blinda i combustibili fossili, dalla bozza dell'accordo sparisce il phase out, cioè lo stop all'utilizzo delle fonti fossili, è scontro oggi le conclusioni. E sulla spalla di sinistra troviamo due editoriali, uno di Andrea Fabbozzi, la giostra vuoto delle camere, si parla della manovra della legge di bilancio che è discussa da mesi, e Andrea Fabbozzi qua commenta come nonostante se ne discuta ormai da 6 settimane, da un mese e mezzo, non è successo ancora nulla. E l'altro editoriale di Mario Pianta, paese più povero e piazze che si parlano, il declino e la politica. La marcia della pace ad Assisi domenica scorsa, queste le prime righe riportate in prima pagina, per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi, è l'occasione più recente in cui migliaia di persone hanno manifestato in Italia. Negli ultimi due mesi, con una partecipazione popolare oltre ogni previsione, le piazze italiane si sono riempite per 5 grandi proteste. Andremo, magari proseguo a pagina 2, vediamo un attimo qualche altra riga di questo editoriale sulle piazze. Eccola qua, sta in taglio basso a pagina 2 del manifesto. Niente, ok. Parte dalla Via Maestra, la manifestazione in difesa della Costituzione, con la CGIL, col PD in piazza. Ancora lo sciopero del 17 novembre, il 25 novembre, e segnali di grande vitalità della società italiana, con manifestazioni molto diverse che tuttavia condividono un comune disagio radicato nelle condizioni economiche e sociali di un paese che vive da anni un declino economico, l'aumento delle disuguaglianze e la discriminazione delle donne. E continua con una serie di cifre economiche: l'inflazione, le disuguaglianze, percentuali sulle disuguaglianze, il mezzogiorno, i salari, declino, disuguaglianze e discriminazione, gli elementi chiave del circolo vizioso che ha caratterizzato il paese negli ultimi decenni, investono in modo differenziato classi sociali, uomini e donne, giovani e vecchi, territori diversi. Ma rimandano all'esigenza comune di un cambio di rotta e di un'alleanza sociale per realizzarlo. Insomma, un commento su una stagione politica, quella di questo autunno, chiamiamolo così, e della fine dell'estate, più l'autunno, del quale sicuramente, se dovessi fare una mia o dovessimo fare una nostra come Radio Onda Rossa, analisi rispetto a quali sono stati i momenti salienti, forse non sarebbero proprio le stesse piazze citate da questo editoriale. Sono delle piazze appunto sindacali che hanno visto un protagonismo, non solo una presenza, anche di pezzi del Partito Democratico, che sicuramente sono abbastanza distanti politicamente da chi parla, ma è evidente d'altro canto ci sono stati dei numeri importanti in piazza. La stessa piazza del 7 ottobre a Roma era una piazza molto, molto grande. E che dire, sicuramente sono stati mesi dove c'è stata una ripresa della mobilitazione, tante persone sono scese in piazza, in particolare sulla questione della Palestina e sulla questione della violenza sulle donne. Non sono così sicuro che ciò che ha stimolato questo tipo di mobilitazione siano state le condizioni economiche, le disuguaglianze che si vivono in questo paese in senso più generale. Lo è stato sicuramente sulla questione delle donne, ma su tutti è stato il tema della violenza. Manca, secondo me, invece, questo è un ragionamento anche personale, la capacità in questo momento, anche guardando le rivendicazioni delle occupazioni delle scuole, che è un'altra sicuramente invece dei momenti che io metterei in questo calendario dell'autunno. Nell'ultima settimana appunto nella nostra città hanno occupato più di 10 scuole con un comunicato comune, con delle rivendicazioni. Quello che sicuramente è meno presente sono proprio le condizioni economiche, un attacco a quella che è la legge di bilancio, a quelle che sono le intenzioni di spesa e di investimento di soldi pubblici del governo, e di pari passo quali sono le condizioni di vita, le disuguaglianze sociali, le difficoltà sempre maggiori che si hanno ad affrontare le spese quotidiane per tantissime persone in Italia. Su questo manca la capacità invece di incalzare, di produrre mobilitazioni, di produrre lotta, mentre alcune questioni particolari, quella della Palestina, la solidarietà al popolo palestinese contro il genocidio in corso a Gaza, per il cessate il fuoco, e la lotta di non una di meno delle donne, il movimento transfemminista, sono stati i motori principali di questo autunno, che ha visto delle piazze numerose che non erano scontate, e questo sicuramente è buono. Riconosco che sarebbe importante una convergenza sempre maggiore di queste piazze, una moltiplicazione delle partecipazioni. Certo, queste alleanze sociali per realizzarlo, dove appunto guidate dai sindacati confederali attraversate dal Partito Democratico, potrebbero insomma in realtà rappresentare una un'occasione per un bacino elettorale di una sinistra che possa scalzare la destra al governo. Ecco, questo invece è un ragionamento che ci trova meno interessati e meno attenti a come si potrebbe dare, e probabilmente meno d'accordo che potrebbe essere una boccata d'ossigeno per un paese che sicuramente vede in questo momento un governo particolarmente pesante, ma che non ha vissuto sicuramente né condizioni sociali e neanche prospettive migliori quando al governo c'erano le coalizioni, chiamiamole, di centro-sinistra. C'è ancora qualche titolo dalla prima pagina del manifesto. In taglio basso si parla di Palestina, 18.200 palestinesi uccisi, la Cisgiordania sciopera. Nel giorno in cui il bilancio dei palestinesi uccisi dal 7 ottobre tocca la quota 18.200, la Cisgiordania si ferma per lo sciopero generale, e mentre cresce la preoccupazione per 142 donne, scusate, Gazzawi arrestate da Israele, si fa la conta dei danni irreparabili al patrimonio storico e artistico. Cruciati e Giorgio a pagina 9, a 9 qua sicuramente leggeremo uno dei pochi quotidiani che riporta delle notizie approfondite, interessanti sulla Palestina, che è interessante andare a commentare e a capire. E la D di RFI era sul treno, pressioni per fare presto. Questa è la ricostruzione di quello che è successo a Faenza col tamponamento tra un Frecciarossa e un regionale, i macchinisti dalla sala operativa, pressioni per risolvere in fretta il guasto, un eccesso di zelo che potrebbe aver causato l'incidente. RFI, strisciuglio non si è palesato. E anche sul manifesto, però lo fa Ascanio Celestini, si parla di Palestina in termini, diciamo, del Natale. Oggi in Palestina lo stesso presepe di poveri cristi. E poi comandante, l'ambiguità dell'eroe fascista al presente. Com'è possibile che un film così dichiaratamente antifascista sia strumentalizzato con tanta spregiudicatezza? Edoardo De Angelis ha replicato con queste parole alle polemiche intorno alla proiezione del suo film Comandante a Spilimbergo. E questo dal manifesto, mentre andiamo a recuperare qualche altra prima pagina. La Repubblica: gli sceicchi difendono i fossili, l'Europa minaccia il veto. Ancora COP28, c'è anche una vignetta sul che è, con scritto FLOP28. La notizia, diciamo, più importante, a caratteri più grandi, è quella che parla delle donne, il lavoro diseguale. Rapporto INAP, la parità di genere non funziona, anche con gli incentivi l'occupazione femminile non supera il 40%. I contratti sono quasi sempre a termine o part-time, forzati. Le paghe basse diventeranno pensioni poverissime. E poi dal Covid, la farmacia, in farmacia è boom dei test, fai da te. E c'è anche la Polonia, che in realtà mi sono dimenticato di leggere, però penso che era anche sulla stampa, come spesso capita tra questi quotidiani. No, non era sulla stampa, forse era sul Corriere. Comunque, Polonia si cambia, svolta europeista in carico a Trask. e a Gaza insieme, ricchi e poveri in fila per il pane. Ma diciamo i giornali di destra, ad esempio Il Giornale titola "Salta il tabù sulla benzina, svolta no green, COP28 cancella dalla bozza l'eliminazione dei combustibili fossili". E quindi c'è un, diciamo, un grido di gioia nei confronti di questo intoppo rispetto all'accordo o alle parole che avrebbero dovuto ratificare questo accordo e che avrebbero dovuto renderlo in qualche modo più duro rispetto alla situazione molto grave che viviamo. C'è anche Atreju ovviamente sul giornale, Sunak, Rama e Spalletti, pienone alla festa di Fratelli d'Italia, e sì, tronfio anche insomma del programma di Atreju. La Verità, felice flop di COP28, avanti con gas e petrolio. Nella bozza di accordo della conferenza di Dubai salta il folle proposito di eliminare i combustibili fossili. Il raduno è un fallimento annunciato. Insomma, questo semplicemente per ricalcare la differenza tra i temi, fra come affrontato lo stesso tema. Il Domani, COP28, proposta indecente di Al Jaber, scontro sull'eliminazione dei fossili. C'è un'attivista fermata da un poliziotto e da un membro della sicurezza dell'evento con un cartellone "End fossil fuel, save our planet and our future". Ci sta anche sul Domani, c'è sia la questione del premierato, ma c'è ancora la questione di Giulia Cecchettini e la forza che può cambiare il paese. Eleonora Cirant ragiona della tragedia e del ruolo dei media. Sicuramente vediamo se riusciamo a recuperare qualche altra prima pagina. Intanto magari vi lascio ad un altro breve stacco musicale per poi passare a iniziare a sfogliare i quotidiani, a leggere qualche articolo, a commentarlo dalle pagine interne, sempre all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa.
Ich hab sie geliebt, und ich hab sie geliebt, und ich hab sie geliebt. Von dort, wo die Winter viel kälter sind, von dort, wo die Alpen viel älter sind, von Main in den Bergen, von Bergen in den Main, von dort kam sie her, von dort kam sie her, von dort kam sie her. Und ich hab sie geliebt, und ich hab sie geliebt, und ich hab sie geliebt. Ich hab sie geliebt, und ich hab sie geliebt, und ich hab sie geliebt, dass sie hinging, wo sie herkam, wusste ich von ihr, dass sie meine Liebe mitnahm, wusste sie von mir. Von dort, wo die Lieder wie Märchen sind, von dort, wo die Wälder viel tiefer sind, viel heißer der Sommer, mehr Schnee ist und mehr Wind, von dort kam. Und ich hab sie geliebt. Von dort, wo die Ebenen weiter sind, von dort, wo die Flüsse viel breiter sind, vom meergrauen Himmel, vom himmelgrauen Meer, von dort kam sie her, von dort kam sie her, von dort kam sie her. Und ich hab sie geliebt. Thank you.
sich von ihr, dass sie meine Liebe mitnahm, wusste sie von mir. Und ich hab sie geliebt.
Sono le 9.42, torniamo in voce per proseguire la rassegna stampa di questa mattina di martedì 12 dicembre. Riprendiamo sfogliando le pagine del Corriere della Sera che vi citiamo, l'avevamo già letto dalla prima pagina, ma non approfondiamo questi articoli. I terroristi stanno cedendo, cosa resta di Hamas, insomma questo tipo di racconto e di narrazione giornalistica di quello che succede a Gaza. Lo citiamo per ricordare insomma quanto i quotidiani producano informazione che su questi temi non fa che dare spazio e dare forza a quella che è lo schieramento che il governo italiano ha scelto dal 7 ottobre, ma che ha scelto ormai da anni e anni, cambiando partiti ma non cambiando un appoggio incondizionato allo Stato sionista di Israele. Qua lo fa Guido Limpo, appunto con questa caccia grossa ai responsabili del 7 ottobre, si parla soltanto di questo. Si parla anche dei ribelli Houthi che alzano il tiro. La milizia filo-iraniana dello Yemen è pronta a colpire qualsiasi nave diretta al porto israeliano di Eilat. Se non sbaglio, ascoltavo questa mattina che è stata colpita una nave norvegese con un missile dagli Houthi, quindi insomma prosegue anche il protagonismo anche di altri pezzi in quel territorio che comunque dicono la loro rispetto a settimane di offensiva israeliana su Gaza. E ci sta anche riportata le dichiarazioni del figlio dell'ex premier Sharon, qua proprio insomma si ritirano fuori personaggi pesanti che hanno fatto la storia dell'oppressione sionista in Palestina, come Sharon. E i due stati ora è impossibile, a Gaza avevano una nazione e l'hanno reso un covo del terrore. Perfetto, insomma oggi il Corriere della Sera è univoco, diciamo, nella presa di parola sul tema, ma cerchiamo invece delle notizie per parlare anche in maniera più appropriata di Palestina, almeno da questi microfoni è importante cercare di continuarlo a fare, denunciando quello che continua a succedere. lo facciamo dalle pagine del Manifesto. Chiara Cruciati parla delle donne di Gaza arrestate da Israele. Dove sono? Almeno 142 donne arrestate dal 7 ottobre, di alcune di loro non si hanno notizie. A darne conto ieri è stata la Commissione per gli affari dei prigionieri dell'Autorità Nazionale Palestinese, che in un comunicato congiunto con il Palestinian Prisoners Club parla di crimini orribili commessi contro le detenute. Le testimonianze raccolte giungono dalle ex prigioniere liberate nello scambio con gli ostaggi israeliani a fine novembre. Siamo riuscite a vederle da una piccola fessura sulla porta della sezione. Avevano le mani legate e le guardie le trattavano con durezza. Secondo il Palestinian Prisoners Club, le prigioniere di Gaza non hanno avuto ancora accesso agli avvocati. E andando avanti, l'articolo dice che domenica l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato una risoluzione chiedendo il passaggio immediato, duraturo e senza impedimenti degli aiuti umanitari a Gaza, anche a causa degli ostacoli posti dalle Nazioni Unite, a partire dai veti statunitensi al cessate il fuoco. A pochi giorni dall'ultimo, ieri Emirati e Egitto hanno organizzato un viaggio informale al valico di Rafah per i delegati dei paesi membri. Nelle stesse ore a Bruxelles, mentre si discuteva di sanzionare Hamas sanzioni ai coloni israeliani responsabili di violenze, l'alto rappresentante per gli affari esteri della UE, Borrell, definiva la distruzione di Gaza apocalittica, perfino più grande di quella sofferta dalle città tedesche nella seconda guerra mondiale. Secondo l'israeliano Channel 13, il primo ministro avrebbe creato un team segreto, si parla di Netanyahu, con la partecipazione dell'intelligence per definire i piani per la striscia dopo l'attacco. Se Netanyahu aveva già parlato di mantenere una presenza militare, ieri il ministro della difesa Gallant ha solo stemperato: non abbiamo intenzione di rimanere permanentemente, ha detto, senza dare dettagli. Per Gaza è impossibile pensare ad altre settimane di offensiva che in una forma diversa pesano anche sulla Cisgiordania, da più di 65 giorni chiusa dai blocchi israeliani che impediscono di lavorare e muoversi normalmente. Queste, insomma, una serie di immagini che ci arrivano da Gaza e dalla popolazione palestinese. E Michele Giorgio, nella stessa pagina, parla di come i bombardamenti hanno cancellato millenni di storia della striscia, un patrimonio archeologico importante che solo di recente si iniziava a valorizzare. La storia della striscia di Gaza va indietro di millenni, è stato sotto il dominio egiziano, poi filisteo, babilonese, conquistata da Alessandro Magno. Egiziani, persiani, greci, romani, bizantini, arabi, fatimidi, mamelucchi, crociati e ottomani, un insieme di culture che di recente è venuto in superficie. Il ritrovamento nel 2013 di una stupenda statua di bronzo a grandezza naturale di Apollo, finita nelle reti di un pescatore, è stato un incentivo per l'attività di ricerca. Ma insomma, le immagini che ci arrivano oggi ci fanno immaginare quale può essere la difficoltà di proseguire questo tipo di valorizzazione della storia della striscia di Gaza dal punto di vista archeologico. Qua si riporta anche la voce di questo Mohamed Abuleya, che nel 2016 ha fondato il museo Al Qarara accanto a Khan Yunis, in questi giorni al centro dell'offensiva israeliana. In un'intervista ha riferito che l'edificio e la collezione hanno subito danni gravi il 12 ottobre, quando un missile ha colpito una casa adiacente. E quindi questa è un po' la situazione riportata da questi due articoli. Il Manifesto, girando la pagina, poi parla anche della strage di Piazza Fontana, magari andremo a leggere più avanti l'articolo. Non so se su Gaza ci sono altri articoli interessanti.
Ci siamo?
Sì.
Sì, benissimo. Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti, anche da parte mia. Oggi, diciamo, purtroppo tono di voce un po' così. E sì, sicuramente ci sono, come su tutti i giornali, sulla Stampa c'è un lungo reportage di Francesca Mannocchi dal insediamento di Otniel.
Sì, che prima commentavamo già in apertura.
Quindi,
sì.
Bene, sì, ero ancora alle prese con il Vivinci, scusate. E poi c'è l'ambito diplomatico, però, che è piuttosto interessante perché, come sapete, l'altro ieri c'è stata una lunga intervista, parrebbe anche un lungo colloquio telefonico, parrebbe anche piuttosto teso, fra Netanyahu e Putin, diciamo nella contesa. La Russia ha preso abbastanza le parti, diciamo, dei palestinesi, anzi proprio esplicitamente in qualche modo di Hamas, ma tutto questo all'interno di un contesto che vedeva i due molto molto vicini fino a poco prima del 7 di ottobre, in primis sulla questione ucraina. E allora l'altro giorno c'è stato questo lungo colloquio telefonico, da cui ovviamente non c'è uno stenografico, però insomma si può immaginare un po' il contenuto. Oggi arriva, almeno stando alla stampa, la richiesta di Putin ad Hamas di liberare tutti gli ostaggi. La pressione russa dopo il colloquio tra lo zar e Netanyahu. Certo, bisogna poi capire quanto poi questa pressione sia effettiva e quanto di facciata, però non si può non registrarla. E poi c'è l'Europa che prepara sanzioni sia per Hamas sia per i coloni, e oggi c'è l'Assemblea Generale dell'ONU che dovrebbe organizzare una nuova risoluzione di pace, ma insomma non c'è molta speranza ovviamente su questo. Sul Fatto Quotidiano, questo più a modi di curiosità che altro, ci sono ovviamente le questioni di cronaca, che però sono quelle che abbiamo letto finora, non ci sono particolari novità. E di interessante c'è un lungo intervento di Pino Arlacchi al termine dell'edizione odierna del Fatto Quotidiano, un intervento dal titolo Gli imperi terminali e le guerre inutili. Pino Arlacchi stabilisce un filo fra le guerre, le chiama così, le guerre imperiali contemporanee, dal Vietnam a Gaza, molto critico. Arlacchi si dimentica che, se proprio vogliamo, diciamo, costruire questo, se vogliamo parlare di guerra imperiale, qualunque sia il suo significato, e senza stare a disturbare chi ha usato questo termine in passato, perché non finiremo più, sicuramente una delle guerre imperiali più importanti degli ultimi 50 anni è stata la guerra al narcotraffico, che è stata portata avanti proprio da Pino Arlacchi, che è stato uno degli zar antidroga, uno degli architetti della politica della tolleranza zero sulle sostanze stupefacenti, politica che non solo è fallita, ma ha portato enormi devastazioni in tutto il globo, in particolare in America Latina, prima in Colombia, poi in Messico, sono i casi più, diciamo, eclatanti, ma ce ne sarebbero diversi altri. E questo così per parlare di Arlacchi. Per tornare invece alle cronache, anche sul Fatto si parla, come dire, di quello che prima o poi dovrà essere, cioè mettersi intorno a un tavolo e capire che fine farà la striscia di Gaza. C'è un'intervista a Yossi Beilin, ex ministro israeliano, che viene definito uno dei padri dell'accordo di Oslo. È sbagliato fidarsi di Hamas, dice Beilin, ma lo Stato di Palestina serve. Netanyahu credeva di zittire i miliziani con valigia di soldi dal Qatar, sono finiti in tu. Handel. E poi si dice che Washington, questo diciamo, è il fatto, non più bail-in, Washington vuole una soluzione, Netanyahu non ne ha una e istituisce un team. Insomma, non siamo andati molto avanti da questo punto di vista, purtroppo, nelle ultime ore.
Tornando al Corriere della Sera e continuando sugli esteri, quella che il Corriere chiama la guerra in Europa, da vari quotidiani viene riportato quello che è successo negli ultimi giorni con Zelensky, che è andato a Washington e ha lanciato l'ennesimo appello per il sostegno militare e l'investimento in forniture belliche per sostenere lo sforzo militare ucraino di risposta, diciamo, a quella che è stata l'invasione russa, ma di una risposta che anche leggendo le dichiarazioni che non si spostano di un millimetro, direi, di Zelensky, è per diciamo, ora non lo ritrovo qua in questo articolo, ma lo leggevo da altri articoli, diciamo, per sconfiggere Putin, una formula che diciamo, di cui sfugge il senso preciso, quale possa essere l'esito che per Zelensky corrisponda a questa vittoria militare nei confronti della Russia, che sembra abbastanza impensabile, e quindi che prolunga anche, no, questo fronte di guerra, non si sa fino a quanto, perché come possa avvenire questa sconfitta della Russia, bene, non si capisce. La guerra contro l'Ucraina è contro tutta l'Europa libera, siamo l'ultima frontiera est, Putin va fermato subito, attaccherà anche altri paesi. Questo è un po' uno dei mantra che Zelensky continua a ripetere. Ha scelto i toni più duri parlando alla National Defense University, questo quando invitato da Joe Biden. E poi: dimostratemi che i nostri confini sono diventati sicuri prima di rompermi le scatole con l'Ucraina, sbraita il texano Chip Roy del Freedom Caucus della Camera, la casa dell'ultradestra, mentre Matt Gaetz, trampiano della Florida, taglia corto: l'America ha già dato abbastanza soldi all'Ucraina, è ora che Zelensky cerchi la pace. E qua viene riportato anche uno scontro che comunque avviene interno al Congresso americano e i partiti, anche in vista delle future non così lontane, manca meno di un anno, elezioni negli Stati Uniti, e quindi, insomma, la questione Ucraina e sostegno militare viene utilizzata per aumentare, diciamo, il livello del contenzioso tra le parti che andranno a concorrere alle prossime elezioni. E nella stessa pagina, in un articolo di Marco Imarisio, si parla della benedizione di Walesa per il nuovo premier Tusk, ora a Varsavia, o forse Tusk, ora a Varsavia, può voltare pagina, il leader moderato ottiene la fiducia, ripareremo ogni torto. Il voto di ottobre che ha rottamato la destra, questo elezioni in Polonia dove il partito di ultradestra PiS dopo 8 anni al governo ha avuto il 35% dei voti. Morawiecki non ha la fiducia, nelle scorse settimane il premier uscente ha tentato infruttuosamente di formare un governo e non ha ottenuto la fiducia. Il premier è con la sinistra e i verdi, ricordiamoci di Morawiecki, che è anche un personaggio che ha diversi rapporti con la nostra premier Meloni, formava un po' quel blocco dei paesi europei che sulle migrazioni e su diversi altri temi portava dei discorsi molto di destra e che facevano eco appunto a quello di Fratelli d'Italia alle nostre latitudini. Quindi, insomma, sicuramente è un'analisi che anche i quotidiani nelle ultime settimane hanno riproposto, anche con editoriali rispetto a questa virata a destra europea, di cui l'Italia è sicuramente uno dei picchi. Ma ci sono anche dei segnali differenti di governi di centrosinistra che tornano in paesi, appunto, dove in questo caso, come la Polonia, erano 8 anni che lo stesso partito di destra era al governo. Questa notizia si ritrova anche su altri quotidiani, non so se ci sono altri articoli da menzionare.
Allora, guarda, forse per diciamo, a proposito della destra e di quelle che sono le battaglie più classiche della destra, ne avrai sicuramente parlato tu nel corso della lettura delle prime pagine, la Stampa, diciamo, dedica la sua apertura alle questioni relative all'immigrazione, in particolare poi a una misura tutto sommato purtroppo abbastanza secondaria, ma anche abbastanza significativa di come vengono poi elaborate determinati tipi di politica. Si parla infatti della sostanzialmente di un taglio dei fondi per quanto riguarda i minorenni non accompagnati che arrivano in Italia, perché dovrebbero essere considerati dalla prossima finanziaria in poi maggiorenni sostanzialmente dall'età di 16 anni, quindi tagliando 2 anni si risparmiano i soldi, i fondi per questi ragazzi e queste ragazze. Allora, La Stampa a pagina 2 per la penna di Niccolò Carratelli scrive: taglio sui minori migranti, l'esecutivo considera adulti richiedenti asilo dai 16 ai 18 anni per risparmiare 70 euro al giorno a testa. L'opposizione in rivolta, collezionano fallimenti, dicono il PD e 5 Stelle, si va contro i trattati internazionali, aggiunge Calenda, fanno cassa sui più fragili. Nel frattempo poi si registra da un lato un aumento degli arrivi nell'Unione Europea. Secondo Frontex, record di arrivi, mai così tanti dal 2016, la rotta del Mediterraneo centrale è la più percorsa, anche se poi va sempre ricordato, quando si trattano questi dati, che in realtà sono dati abbastanza relativi rispetto ai grandi flussi migratori che arrivano per altri versi e con, diciamo, modalità spesso e per fortuna un pochino più articolate. E a proposito di queste modalità, oggi c'è il cosiddetto click day per 82.000 lavoratori stagionali dell'agricoltura e del turismo. In realtà le richieste pare che siano superiori al doppio, quindi ci sarà stata come sempre la solita corsa impazzita e poi come sempre è immaginabile, diciamo, la creazione di una situazione piuttosto fumosa in cui andranno a ficcarsi non per loro volontà decine di migliaia di persone. A pagina 4 c'è la vicenda di un 17enne proveniente dal Burkina Faso che è stato trasferito dalla CARA di Isola Capo Rizzuto a un polo per ragazzi non accompagnati dopo un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Mustafa libero dopo 5 mesi con gli adulti nel centro, però restano altri 109 minori. Vivono in una zona fatta di container e termostrutture con stanze di 6 persone, dicono i legali. C'è anche una breve intervista all'autorità garante dell'infanzia e adolescenza nella persona di Carla Carlatti, che si dichiara contraria alle nuove norme e ritiene che servano strutture dedicate. E poi vabbè, ci sta l'avvento di Atreju, anche se oggi mi sa che ci sono soltanto le presentazioni, diciamo, degli ospiti.
Si scaldano i motori.
Il grosso arriverà nei prossimi giorni e vabbè, poi una serie di questioni che magari le vediamo più tardi, che sembrano, come dire, periferiche, ma forse non lo sono del tutto.
per collegarsi alla questione migranti e insomma quindi alle discussioni interne al governo, ma legate anche a misure europee, a temi che coinvolgono l'Unione Europea, c'è quello che il manifesto definisce il mercatino di Natale. Abbiamo riportato da diverse prime pagine il dibattito tra Elly Schlein e la Meloni, con accuse reciproche rispetto al MES che insomma impegna nella discussione politica fin dal governo precedente, con PD e Movimento 5 Stelle, con le posizioni
da due governi, addirittura.
Sì, col Movimento 5 Stelle che sicuramente non era particolarmente favorevole ad accettare il MES, che ricordiamo è un meccanismo di finanziamento da parte dell'Unione Europea per delle politiche italiane, ma che prevede anche il rientro di una parte di queste spese. È stato discusso quanto questo fosse conveniente, quanto fosse appropriato. Quello di cui il Partito Democratico accusa il governo è di, diciamo, traccheggiare, di bloccare questo tipo di procedimento a livello europeo. In particolare la Schlein, che ha accusato la Meloni di fare il gioco delle tre carte, perché la Meloni ha risposto a Schlein che c'è un motivo per cui non vanno avanti e che nessuno Stato europeo vuole ratificare questo MES, e in più l'accusa di dire: ma per quale motivo non l'avete fatto voi, se ci accusate tanto a noi, però non ci sembra che voi siete stati così tanto rapidi e così tanto capaci di portarlo a termine. C'è sicuramente, entrambe ovviamente fanno politica, si accusano a livello pubblico per quello che è utile dire, non dicono parte di quello che del sottotesto, di quello che c'è dietro. La Schlein in realtà sposta il discorso dicendo: il problema è che della ratifica sottoscritta da tutti tranne che dall'Italia che si sta discutendo. Questo lo dice Andrea Colombo nel suo articolo sul manifesto, ma in realtà non è che sia proprio vero. Quello di cui tutti stanno parlando, i contrari alla ratifica, i favorevoli così e così, è casomai cosa convenga fare per strappare maggiori concessioni sul tavolo principale, quello della nuova regole di stabilità. Il responsabile economico del PD Misiani, per esempio, teme che il rinvio indebolisca l'Italia nella trattativa con l'UE. Questioni particolari rispetto al MES, in generale rispetto a la questione della legge di stabilità, anche che a cascata dall'Unione Europea sta impegnando il governo nelle ultime settimane. Abbiamo già letto insomma commenti rispetto al fatto che non si riesca ad arrivare a Dama. Andrea Colombo ancora dice che in parte si tratta di un comodo paravento: se e quando si arriverà al momento della verità, cioè al voto in aula, la maggioranza rischia molto seriamente di spaccarsi e starebbe per la Premier un gran brutto segnale. Forza Italia, anche senza contare l'opportunismo a fini di trattativa, è favorevole a ratificare comunque. Sappiamo che Forza Italia è la nuova grande forza europeista del governo. Questo è il ruolo che si è ritagliato. Fratelli d'Italia no, ma si adeguerebbe ai voleri della regina. Un pezzo di Lega, per dirla con il truculento Claudio Borghi, piuttosto che votare a favore si taglierebbe la mano. Ma lo stesso Salvini, nella situazione data, sarebbe molto tentato dallo sfilarsi, magari con la formula morbida ma pur sempre lacerante della astensione. È evidente come questo governo in tutti i modi cerchi di evitare quei punti dove può andare anche in frizione tra i pezzi che lo compongono, per mantenere una propria stabilità e portare a termine tutto diciamo il periodo di governo senza esagerati scossoni, a fronte e anche con la possibilità di fare anche poco e niente, diciamo, rispetto ad alcuni temi importanti. Preferiscono sicuramente questo che diciamo mettersi in difficoltà da soli. Leggiamo ancora anche rispetto alle misure economiche un articolo di Roberto Ciccarelli: sanità tagliata per finanziare il dietrofront sulle pensioni, sforbiciata da oltre 3 miliardi a partire dal 2033. Si parla dell'emendamento presentato lo scorso 8 dicembre dal governo per ammorbidire il taglio alle pensioni del personale sanitario e di alcune categorie del pubblico impiego, e di come questi tagli, cioè questi diciamo queste concessioni saranno finanziate con dei tagli. Si legge nella relazione tecnica per accompagnare l'emendamento che è stata prevista una riduzione del servizio sanitario nazionale di oltre 3 miliardi di euro a partire dal 2033 per tutto il decennio successivo. Così facendo, il governo ha detto di essere riuscito a tutelare le pensioni di anzianità per chi avrà maturato il diritto di andarci entro l'entrata in vigore della legge di bilancio, ma allo stesso tempo ha reso più difficile andare in pensione anticipata. Quindi anche qua un altro gioco delle tre carte. Nell'articolo prendono parola i sindacati, prende parola l'opposizione che dice che mancano anche i pareri sui nostri emendamenti, il governo è nel caos, non rispetta i tempi. Questo insomma mi sembra ormai un mantra continuo su ogni questione, dove come è normale e solito che sia, PD, 5 Stelle, e quando vuole, in base alla convenienza, Renzi e Calenda si schierano un po' più vicini, un po' più lontani dal governo. Si accusa ormai giorno dopo giorno questo governo di non riuscire a governare, insomma.
Grandi classici. Sul riguardo l'economia ci sono diverse questioni interessanti, sempre sulla stampa, alcune come dire mainstream, altre invece apparentemente così secondarie, ma forse non troppo. La sezione dedicata all'economia e finanza si apre con appunto tutte le problematiche relative alla manovra, la manovra che il governo ha fatto di tutto per far procedere graniticamente e velocemente, però come poi sempre accade, insomma, per forza di cose, a parte rarissimi casi, finisce nelle discussioni parlamentari. La manovra rischia di slittare a dopo Natale. Questa l'apertura. Forza Italia spinge sulla proroga del super bonus. Al Senato non è ancora iniziata la discussione, al Ministero, anzi al Tesoro, diciamo, al MAE, al Ministero dell'Economia, è ancora fermo l'emendamento sul ponte sullo Stretto, perché la previsione di spesa è di 11,6 miliardi. Quindi sì, è vero che si sta cominciando forse a fare sul serio, per usare un lessico molto caro a parte della politica, sul ponte sullo Stretto, però se si passa, diciamo, dalle prebende per gli amici ai progetti veri e propri, qui si inizia a parlare di miliardi, e se si comincia a parlare di miliardi, insomma, tremano un po' le mani un po' a tutti. A Montecitorio la finanziaria è calendarizzata il 20 dicembre, e quindi se tutto proprio va molto molto bene, la manovra dovrebbe essere votata, diciamo, di gran fretta fra Natale e Capodanno, altrimenti c'è pure il rischio che slitti al prossimo anno, con tutta una serie di conseguenze su parecchie norme che sarebbero dovute partire subito, invece non lo saranno. Sempre nella sezione dedicata all'economia e alla finanza ci sono le parole di Luca Cordero di Montezemolo, che è il presidente di Italotreno, cioè la seconda compagnia di trasporti ferroviari ad alta velocità italiana, che fa pressioni, o almeno inizia a fare pressioni, sullo scorporo della rete FS. Cioè, in soldoni, dice Montezemolo, bisogna far sì che il gestore della rete, in questo caso della rete ferroviaria, ma vale anche per l'elettricità, l'acqua, l'energia, non coincida con anche chi fa viaggiare i treni, quindi in questo caso Trenitalia. E allora Ida lo rilancia sullo scorporo della rete, va separata dai servizi. Il modello è quello portato avanti per Terna, un dibattito che si preannuncia lungo, ma insomma anche molto molto foriero di conseguenze. Fra l'altro intorno alle 10.30 parleremo di rete telefonica e TLC, e insomma alla fine poi i nodi quelli rimangono. Sempre per quanto riguarda l'economia, ma torniamo qua alle cronache nazionali, ci sono due pagine dedicate al processo sul crack di Montepaschi Siena. Montepaschi Siena tutti assolti in appello, i giudici di Milano ribaltano la sentenza di primo grado, nessun reato per il cosiddetto calcolo dei derivati. Lo sfogo di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, che erano i principali accusati, chiuso una vicenda penosa dopo il verdetto della Cassazione, resta il filone crediti deteriorati. Una cosa però per la stampa, diciamo, una cosa sono le valutazioni della magistratura, altra cosa diciamo è l'analisi politico o economica su tutto la vicenda, che è una vicenda che risale alla fine degli anni 90, quando vi ricorderete Fassino e D'Alema ed altri esultavano dicendo abbiamo una banca. Parabola Siena, scrive Stefano Lepri a pagina 17, la sentenza è inevitabile, e questa qui di assoluzione, errori troppo diffusi per individuare i responsabili, il peccato dell'istituto dovrà essere rimasto il bancomat degli amici, stata usata l'ingegneria finanziaria per proteggere un gruppo di potere provinciale e si è sprecata una grande occasione, quella di diventare una grande banca internazionale. Tra l'altro il crack di Montepaschi di Siena, diciamo, ha provocato anche il crack di un sistema politico e economico che vedeva Montepaschi Siena la sua architrave, e questo diciamo i senesi lo sanno piuttosto bene. E ultima segnalazione, perché prima riguardo le vicende relative all'immigrazione, questa in qualche modo c'entra, anche se da un'angolatura diversa, a pagina 20 la stampa ci parla del 657esimo morto sul lavoro quest'anno. Si sta parlando di Mohamed Ali Fatih Abdelghani, 28enne, morto sotto il carico di una gru nel centro di Milano. Il giovane era al 15° piano di una palazzina vicino alla stazione centrale, era arrivato in Italia 2 anni fa, aveva immediatamente cominciato a lavorare, deve essere introdotto il reato di omicidio colposo sul lavoro. E con questo direi, diciamo, che le questioni economiche o giù di lì, almeno sulla stampa, le abbiamo esaurite.
Il Manifesto ci parla, lo leggevo dalla prima pagina, di questo tamponamento a Faenza, insomma delle voci e delle dichiarazioni rilasciate anche da RFI al Manifesto, che era confermata la presenza sul treno di Trisciuglio, la D di RFI, e pare che insomma la sua presenza sul treno abbia portato a accelerare le procedure per risolvere un guasto, e quindi avrebbe probabilmente indotto l'errore il macchinista che è andato addosso al regionale. Stavo cercando, insomma non è la prima notizia in questi mesi di, diciamo, personaggi di peso, diciamo, che stanno sui treni e portano questi treni a accelerare, a far scendere gente in mezzo ai binari perché devono scendere là a portare Freccia Rossa sotto casa dei ministri, insomma ne stiamo leggendo di tutti i colori. E nella stessa pagina, rispetto appunto ancora al lavoro, ci sta la questione dell'Ilva di Taranto, il Natale tra l'incubo dei licenziamenti e il comune in bilico. Gaetano De Monte sulle pagine del Manifesto scrive, parla di Davide, questo operaio dell'Ilva di 50 anni che sta vivendo da mesi in cassa integrazione e che rischia all'inizio del nuovo anno il termine della cassa integrazione con i licenziamenti. Sono i lavoratori appunto dell'indotto ex Ilva di Taranto. Si è in attesa dell'incontro con il governo Meloni che avverrà il 20 dicembre, i segretari generali dei 3 sindacati confederali hanno incontrato i cronisti assiepati in Piazza Colonna e circondati da un vasto plotone di agenti in borghese. Qua riportate le dichiarazioni di Michele De Palma della FIOM: per quella data dovremmo avere risposte definitive. Questo quello che sembra, a partire dalla questione della gestione fino alla scelta di ArcelorMittal di non investire negli impianti in Italia. Per Palombella il governo e l'azienda stanno scherzando con il fuoco, sanno benissimo che non saranno in grado di governare la protesta e l'indignazione di migliaia di lavoratori. Lo scontro tra le forze di maggioranza sembra essere giunto dunque al suo apice, così come quell'esperienza di governo potrebbe essere arrivata al capolinea a far traballare a Melucci la poltrona in comune e in tutti i casi non solo il posizionamento sulla vicenda Ilva, ma piuttosto le manovre di palazzo, come la decisione del sindaco di imbarcarsi in maggioranza due consiglieri comunali come Carmen Casula e Filippo Iliano, già finiti entrambi a un processo per truffa sui rimborsi elettorali. E quindi una città non solo vessata e con l'ombra degli stabilimenti dell'Ilva, che sia sono una spada di Damocle sulla testa di migliaia di persone che lì lavorano, ma anche dove il malaffare della politica non fa che peggiorare la situazione. Ma una questione che ancora non abbiamo affrontato è quella della COP28, e cercheremo ora magari di leggere qualche articolo. Vi lascio ad un breve stacco musicale, dato che è un po' che stiamo parlando con una certa frequenza, e quindi vi lascio un attimo respirare con uno stacco musicale, sempre all'ascolto di 87.9 di Radio Onda Rossa.
Allora, eccoci qua di nuovo in voce. Fra i vari macro argomenti di oggi c'è sicuramente la COP dedicata, la conferenza dedicata al clima, la COP28, che però anche a giudicare da quello che scrivono semplicemente i giornali di oggi, almeno i quotidiani che abbiamo sotto mano, non è che sia stata un grandissimo successo. Ecco, peraltro fare una conferenza sul clima nel cuore dell'industria estrattiva petrolifera mondiale forse qualche problemino lo genera. È sintomatico notare come un giornale come il Fatto Quotidiano, per esempio, definisce la COP28 né più né meno che che è una farsa, farsa COP28, leggiamo a pagina 5, fumata nera sulle bozze, l'Unione Europea contraria, niente addio a gas e carbone, così ci uccidete, lamentano le isole Samoa. Ma anche un quotidiano più tradizionalmente paludato come La Stampa, che peraltro diciamo ha antiche e solidissime relazioni con l'industria pesante italiana, titola senza mezzi termini a pagina 13 il bluff della COP. Dal report finale sparisce l'uscita dalle fonti fossili, le pressioni dell'OPEC fanno saltare l'accordo e poi già che c'è La Stampa ospita l'intervento del ministro dell'ambiente delle isole Samoa, questo intervento insomma che ha fatto un po' il giro del mondo, nonché presidente dell'alleanza dei piccoli stati insulari, che dice anche lui senza mezzi termini, questo accordo è un certificato di morte, non lo firmeremo per stati come le isole Samoa o altri arcipelaghi dell'Oceano Pacifico e non solo dell'Oceano Pacifico. Capite bene, capiamo bene che anche un innalzamento relativo del livello delle acque significa la scomparsa dal globo terracqueo.
Dalle pagine del Domani riprendiamo un articolo di Ferdinando Cotugno da Dubai che insomma parla anche qui di buoni propositi e niente phase out, la proposta irricevibile dell'Emiro. Quindi più nel dettaglio quello che poi è successo è che nell'accordo che ancora non è stato reso pubblico non c'è il phase out dei combustibili fossili, per ora è una bozza. Sultan al-Jaber, nonostante le richieste di un blocco di 80 paesi che va dall'Unione Europea ai più vulnerabili, non ha concesso diciamo questo spazio. Per ora il fronte delle nazioni produttrici di petrolio è stato impossibile da superare, quindi il testo proposto recita così: chiediamo alle parti azioni che potrebbero includere la riduzione del consumo e della produzione di combustibili fossili, che potrebbero includere,
certo,
non è necessario,
condizionato
in un modo giusto, ordinato ed equo per raggiungere net zero entro il 2050. Si parla della dei zero emissioni, no? Esatto, l'impressione per fare un commento, ma perché insomma la questione l'abbiamo direi chiarita, è questa e ci sta poco da aggiungere. A me sembra che poi tutto questo scalpore anche da mezzi di informazione che insomma non disdegnano lasciare spazio per dire il nostro paese alla propaganda di Eni o di altre aziende che hanno gli stessi tipi di interessi, è facile diciamo puntare il dito contro l'Emiro cattivo che con le sue botti di petrolio si arricchisce, un immaginario comodo, come se non ci fossero anche qua in Italia lo stesso tipo di interessi, lo stesso tipo di aziende ovviamente,
che commerciano con l'Emiro proprio tranquillamente.
Esatto, e quindi diciamo ovviamente forse sono più sinceri i giornali come La Verità o Libero, che siamo andati a prendere in rapida rassegna in apertura di lettura delle prime pagine, che festeggiano questa bozza, che poi appunto anche nel caso in cui venisse modificata e venisse ratificata un'intenzione in questa COP differente, sappiamo che poi le intenzioni di questo tipo di meeting internazionali non vengono mai poi in qualche modo prese sul serio dalla maggior parte dei governi dei paesi del nord del mondo, su tutti, e quindi insomma ci fa piacere che faccia rumore da un certo punto di vista che questo Emiro dica delle cose del genere, da un altro lato sembra un pochino non spostarsi mai quello che è il discorso. Monta la rabbia, dice il Fatto Quotidiano. Sicuramente è da riconoscere che negli ultimi anni sono stati tanti i movimenti che sono nati e che producono azioni quotidianamente sul tema, ma gli stati diciamo forse sono ancora lontani da essere costretti ad ascoltare queste istanze.
Allora, per quanto riguarda poi i temi di oggi, però purtroppo non c'è sui quotidiani che ho sotto mano, anche questo forse è significativo. E oggi è pur sempre il 12 dicembre, che è una data piuttosto importante per il nostro paese. Questo 12 dicembre è il 54esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, avvenuta appunto il 12 dicembre del 1969, e ne parleremo più tardi a partire dalle 11. Ci saranno, siamo riusciti a rimediare alcuni audio interessanti, avremo l'avvocato Crisci, che insomma la vicenda la vide proprio da vicinissimo. Avremo anche Saverio Ferrari, con ogni probabilità, e però appunto poco, a dire il vero, non molto risalto sui giornali di oggi. Ovviamente, e per fortuna, ne parla il manifesto a pagina 10, dedicando un'intera pagina alla vicenda Piazza Fontana 1969-2023, stragi senza giustizia, scrive Mario Di Vito, ma la verità esiste ed è tutta negli archivi. La bomba di Milano aprì il decennio più nero della Repubblica, le responsabilità di neofascisti e pezzi di Stato sono ormai storia. Bettin e Dianese, continua Di Vito, a caccia dei gelidi mostri, così definiti, Tobagi punta agli intrecci della politica. E poi Saverio Ferrari, che appunto sentiremo più tardi, parla delle prove generali del massacro, si parla di due ordigni che furono portati alla Rinascente di Milano nel 1968, il primo il 30 agosto, il secondo il 15 dicembre dello stesso anno, rispettivamente al sesto e al primo piano, due bombe che non esplosero e che però furono una sorta di prova generale di quello che sarebbe accaduto l'anno successivo. Quei due ordigni alla Rinascente, scrive Ferrari, i sospetti portano a ordine nuovo, le cariche piazzate nel 1968, la questura però indagò soltanto sugli anarchici. Fra l'altro Saverio Ferrari, insomma, come sanno sicuramente gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, oltre a questa questione si è molto occupato nel corso della sua vita anche di un'altra strage e di un altro lunghissimo processo ancora sostanzialmente non terminato, quello per la strage di Piazza della Loggia di Brescia, anche quello una vicenda che anche dal punto di vista giudiziario non ha ancora visto la parola fine.
Cerchiamo qualche altra notizia per concludere la rassegna stampa. Sicuramente va citato che finalmente, dopo mesi, è stato bandito, pubblicato il bando del concorso per la scuola, al via per 30.000 docenti. Valorizzeremo il ruolo degli insegnanti, detto da Valditara, fa venire sicuramente i brividi a chiunque si avvicini o abbia questo tipo di ruolo, questo tipo di lavoro. Oltre la metà dei posti al nord, è cominciato ieri il conto alla rovescia per il concorso. Fino al 9 gennaio i candidati si potranno iscrivere, con concorsi previsti dal PNRR che arrivano con un anno di ritardo soltanto. Se non ci saranno intoppi, i nuovi docenti di ruolo potranno prendere servizio il prossimo anno scolastico. A disposizione 9.600 posti, altri 20.000 posti scusate, 9.600 nella primaria e dell'infanzia, 20.000 nella secondaria. Coprono le cattedre rimaste vuote lo scorso settembre, un terzo è per gli insegnanti di sostegno. Per partecipare al concorso si dovranno sostenere due prove, una scritta e una al computer, con domande a crocette sulle competenze psicopedagogiche e didattiche, sulle conoscenze B2 dell'inglese e sulle competenze digitali, e una prova orale sulla materia scelta con una lezione simulata. Passano tutti coloro che hanno 70 centesimi. Questo rispetto a un concorso che, appunto, come veniva detto, sono mesi che si aspettava, una situazione della scuola che insomma ben nota e che ci parla di docenti che di anno in anno continuano a mancare e non si risolve mai la questione, nonostante un po' tutti i governi su questo facciano propaganda in chiusura d'estate per cercare di dimostrare che in realtà qualcosa si muove, che c'è un'attenzione nei confronti di un ruolo e di un lavoro verso il quale, insomma, è noto che diminuiscono sempre di più le tutele e le condizioni di lavoro non fanno che peggiorare. Il Domani, a pagina 11, ve lo leggiamo dalla prima pagina, ci parla ancora di femminicidi e della morte di Giulia Cecchettin e Eleonora Cirant, con una fotografia della manifestazione del 25 novembre. La morte di Cecchettin è stata il detonatore di una forza che può cambiare il paese. Insomma, sicuramente non è soltanto questo fatto, questo femminicidio, sono anche anni e decenni di lotte delle donne, dei movimenti femministi, del movimento transfemminista negli ultimi 10 anni, però è evidente che quello che è successo è stato di particolare dirompenza. E leggevamo anche da altri il commento di Gramellini sul Corriere della Sera, ovviamente continuano anche sui quotidiani le parole di uomini che parlano di violenza sulle donne e cercano comunque il loro spazio e di produrre un loro discorso che non fa che tentare di annacquare e di confondere rispetto a un discorso che per tante donne e che per tante persone in questo paese è ben chiaro. È sicuramente una forza che può cambiare il paese, ce lo auguriamo. Leggo solo una parte dell'articolo. Qua viene detto che fare nel proporre l'ipotesi che per una combinazione imprevedibile di circostanze, a partire dal femminicidio di Giulia Cecchettin, media e pubblico abbiano co-creato le condizioni per un salto di consapevolezza collettivo, credo che si debba dare valore e rilevanza alla forza lavoro che ha seminato il terreno con costanza e cura in decenni, perché è qui che si innesta la visione sul che fare. Stiamo parlando della forza lavoro che nel produrre cultura non fa notizia, la pubblicistica, i laboratori nelle scuole, i corsi dell'università, la formazione per giornalisti e giornaliste, le pullulanti attività dell'associazionismo nei quartieri e sui social, la presentazione dei libri e i dibattiti, gli sticker, i murales, i presidi, le chat, i meme, i collettivi giusto alla fine di tutto questo grande elenco, grande elenco, prima i meme e gli sticker, comunque. E quindi i collettivi, le reti di uomini che nominano il patriarcato e lo mettono in discussione, le piazze per lo più ignorate dai media, chiamate dai collettivi femministi e transfemministi, il presidio dei centri antiviolenza, le petizioni, le campagne delle agenzie per i diritti umani, l'advocacy, eccetera. L'elenco potrebbe continuare a lungo, non ci piacciono le immagini militari, perciò suggeriamo la visione di questa forza lavoro come un esercito, ma come una pluralità. E sicuramente è un articolo che ha magari il merito di continuare a parlare del tema e di centrare comunque la questione della rilevanza e dell'importanza politica di quello che sta succedendo e di una consapevolezza e di una voglia di lottare di tantissime donne, soggettività non conformi, non binarie in questo paese, di giovani, di studenti che anche occupando le scuole, lo andremo a ritrovare nelle cronache di Roma, che parlano delle occupazioni dei licei, parlano in primo luogo di una scuola transfemminista, di un'educazione all'affettività, anche in contrasto a quella che è l'educazione alle relazioni che Valditara in questa settimana ha provato goffamente ad abbozzare con teste che sono cadute di giorno in giorno, ma chi se ne frega, tanto il tema comunque è buono per farsi vedere un ministro onnipresente continuamente con dichiarazioni pubbliche. Comunque finisco per dire che è importante ed è significativo che sui giornali si continui a discutere con articoli più terribili, articoli invece che aprono dei piani di ragionamento interessanti come questo, della lotta delle donne, del transfemminismo e di una forza che può cambiare questo paese. Sicuramente ci crediamo, ovviamente c'è da lavorarci, ma insomma, un punto di vista interessante.
Bene, io credo di aver finito, non so se abbiamo concluso anche dall'altra parte.
Sì, vogliamo passare alle cronache romane, magari lasciamo un breve stacco musicale e torniamo tra due minuti.
Is Blues Power. Let's have a party.
Allora, alle 9:45 andiamo a concludere con le cronache romane, anche se appunto come al solito è sempre un po' complicato districarsi. Ma ci proviamo. Iniziamo con la cronaca romana del Corriere della Sera. Per il Corriere la notizia più importante rimane ancora ovviamente quella relativa al rogo nel ospedale di Tivoli dell'altro giorno. Non soltanto per il tragico bilancio di vite umane, ma anche perché chiaramente a cascata il fatto che il nosocomio sia in buona parte diciamo non funzionante fa sì che gli altri ospedali limitrofi debbano sopportare un carico superiore di persone che arrivano in una situazione che già di per sé è molto molto complicata. Pronto soccorso paralizzati, scrive il Corriere, decine di ambulanze bloccate, 600 malati in attesa di cure nei policlinici Umberto I, Tor Vergata e Casilino. E poi ci sono i primi risultati delle autopsie sulle tre vittime nell'incendio al San Giovanni Evangelista, gli altri due deceduti per lo stress e la gravità delle condizioni. Così così le prime pagine della cronaca romana del Corriere. Poi dall'asilo nido Mameli a Trastevere, l'intossicazione di 26 bambini e 4 maestre, probabilmente a causa di cibo andato a male. L'inevitabile articolo sulle feste pazze nel corso delle occupazioni negli istituti superiori della città, alcolici, grigliate, DJ set nei licei occupati, leggiamo a pagina 4, anzi tutto sommato pure sobria come cosa. Intanto
però
sono...
notavo che il giornalista si chiama Della Pasqua, io mi aspettavo Marco Pasqua, però
quello però sta a cosa,
sta al messaggero,
sta al messaggero, forse li prendono tutti così, deve esserci un riferimento, esatto. se non lavori alla cronaca romana. Comunque le scuole in base sono salite a 11 e poi un altro
in base
c'è scritto così in base. E poi c'è un altro grande classico, ma questo diciamo c'è dai tempi in cui le scuole si occupavano quando andavo a scuola io, e credo che anche all'epoca non fosse proprio la prima volta che veniva tirata fuori, la preside del Mamiani che chiede ai genitori il pagamento di 64.000 euro per i danni.
Tra l'altro io posso testimoniare di essere stato ieri all'occupazione del Mamiani.
Hai fatto una grigliata?
Non a fare una grigliata, ma
ci sei andato a fare
a raccontare. Siamo stati come Radio Onda Rossa domenica mattina a fare la rassegna stampa all'occupazione del liceo Virgilio, ieri a quella del liceo Mamiani, e insomma contribuire alle iniziative, e la struttura è perfetta, non c'è un danno, ci sono cartelli in giro, non sporcate,
mi raccomando.
C'è un livello di civiltà in questa occupazione che è anche sorprendente. Queste spese, evidentemente la scuola ha bisogno di fare cassa e cerca qualsiasi scusa, diciamo.
Che penso che 64.000 euro non è che sono proprio pochissimi, ecco. Comunque sarà diciamo il leitmotiv da qui fino alle vacanze. E infine ancora la sezione dedicata alle violenze di genere, l'omicidio di Martina Scialdone, ve lo ricorderete, la ragazza, la giovane avvocata uccisa a pistolettate dal suo ex compagno. Al via il processo per la morte dell'avvocata Scialdone, assente Bonaiuti, che il giorno prima di ucciderla aveva attivato la geolocalizzazione. Per la difesa il delitto non è stato premeditato, al contrario di quanto ritiene il PM, come pure il Tribunale del Riesame. Certo che se io geolocalizzo la mia ex fidanzata e mi presento da lei con una pistola, è difficile pensare che l'omicidio successivo non sia premeditato. E poi dalla Sapienza c'è questa polemica sulla panchina antiviolenza, blitz del collettivo Zaum, distrutta la panchina antiviolenza, sarà ripristinata, dice la rettrice. E poi basta, perché c'è il, vabbè, lo sport, Mourinho cita Cicerone, per cui c'è andrei serenamente oltre.
Il Messaggero sulla sua cronaca di Roma non parla neanche di collettivi che scelgono di, diciamo, simbolicamente smontare la panchina messa dalla Sapienza. Ricordiamo amministrazione universitaria della Sapienza che da anni viene stimolata e contestata per chiedere un impegno maggiore sulle questioni che riguardano le donne, sulla presenza di un consultorio, di un centro antiviolenza dentro l'università. Io ricordo, insomma, negli anni diversi collettivi universitari aver posto la questione che è stata sempre lasciata cadere dall'amministrazione universitaria, che poi produce questo tipo di iniziative di facciata, diciamo, sulla questione della violenza sulle donne. Ma per il Messaggero sono stati dei vandali, semplicemente non gli viene data neanche la dignità politica di aver fatto questa azione per una qualche ragione. E anche il Messaggero però apre sulla questione della sanità. La regione scrive alle ASL: verificate le misure antincendio, entro la fine dell'anno saranno controllate 32 strutture considerate più a rischio. Questo ovviamente dopo quello che è successo al San Giovanni Evangelista di Tivoli, urgente evidentemente come intervento, doveva essere fatto molto prima, ma sappiamo, sui giornali si trovano quotidianamente articoli che raccontano dello stato terribile in cui verte la sanità nazionale, in particolare nella nostra regione. Nel frattempo leggevamo oggi l'articolo dove il governo ha tagliato dal 2033 3 miliardi sulla sanità per la questione delle pensioni, e quindi insomma rimane poi difficile capire come queste dichiarazioni possano diventare dei fatti se si tagliano i fondi. Non c'è, questa è la notizia forse più importante del giorno, sulla cronaca di Roma del Messaggero un articolo che parla male dei tram.
Risale a ieri l'ultimo.
Sì, però ci sta al suo posto, nello stesso specchietto, c'è così rinascono le officine Pasolini, la Farnesina ristrutturerà le palazzine, nello stesso complesso che ospiterà l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'AICS. Sono questi gli obiettivi del piano di riqualificazione composto da due edifici ubicati tra Piazzale della Farnesina e Lungotevere Malesciallo Giardino. E poi ci sta che a Laurentino finti poliziotti rapinano i rom in casa. Insomma, queste sono proprio le notizie che piacciono al Messaggero. Abusi sulla figlia condannata a 7 anni, 43enne residente a Roma. Ovviamente il Messaggero specifica anche la sua nazionalità, se no la notizia non è completa. Paura alla mensa dell'asilo, intossicati bimbi e maestre, trastevere verifiche dei carabinieri del NAS sul cibo servito. E anche qua poi c'è una situazione, un clochard preso a Termini per essersi picchiato, aver picchiato un turista, anche qua specificata la fondamentale nazionalità, senza la quale insomma la notizia per i giornali è incompleta. E la cronaca di Roma della Repubblica: effetto Tivoli, 1000 pazienti in attesa di posto letto e ambulanze in tilt. Atreju, la festa di Meloni invade, buon termine, invade. Esatto. Altro che gli invasori delle scuole, invade Castel Sant'Angelo, Giandini chiusi per 20 giorni. Bentornato orgoglio italiano, questo è lo slogan. E questa è la situazione. Da giovedì 14 ci sarà questo incontro, se ne parlerà ancora, vediamo se qua su questa cronaca di Roma magari possiamo darvi notizia un po' meglio della kermesse, degli ospiti che si alterneranno sul parco di Atreju. 2 milioni di euro per salvare il globo, la proposta dell'imprenditore Toti per recuperare il teatro di Villa Borghese allo studio del comune dopo il crollo del settembre 2022. Intitolarlo alla memoria di Gigi Proietti, e la giunta del sindaco Gualtieri cerca la svolta. L'obiettivo, la messa in sicurezza e la riapertura, è quello di ottenere un'agibilità piena del colosso a due passi da Piazza di Siena. E poi ci sta lo sport, c'è lo spettacolo, anche qua c'è la Sapienza fatta a pezzi, la panchina rossa contro la violenza, questo non serve. Scuola ancora, occupazioni da Levi al Canti, i ragazzi del Tasso tornano sui banchi, è finita l'occupazione. E qua appunto vediamo a pagina 2 c'è Atreju. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare qualche informazione in più rispetto agli ospiti, ma non voglio insomma annoiarvi troppo in realtà con l'articolo. No, non c'è un elenco, perché insomma in realtà qualche spoiler noi l'abbiamo avuto e ci sembrava insomma alquanto croccante insomma chi sono gli ospiti, ma senza che insomma facciamo pubblicità noi ad Atreju autonomamente, magari se non lo dovessimo, magari nel caso cerchiamo di approfondirlo di più. Nel frattempo comunque qua si cita e si è citato su vari quotidiani. Quando sono le 9:56 credo che possiamo terminare la rassegna stampa di oggi con qualche minuto di anticipo, come con qualche minuto di ritardo abbiamo iniziato.